Allora, Matteo capitolo 5, versetti dal 13 fino al 16. Un volontario? Grazie.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nel cieli.
Fermati, così ne approfitto. Ah, grazie. Allora, poi leggi anche Numeri, capitolo 8, i primi quattro versetti. Capitolo 8, i primi quattro versetti. E non pensare di scappare.
L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla ad Aronne e digli: Quando collocherai le lampade, le sette lampade dovranno far luce sul davanti del candelabro. E Aronne fece così: collocò le lampade in modo che facessero luce sul davanti del candelabro, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Ora il candelabro era fatto così: era d'oro battuto, dal suo fusto ai suoi fiori era lavorato a martello. Mosè aveva fatto il candelabro secondo il modello che l'Eterno gli aveva mostrato.
Cambiamo ancora. Ebrei 12, capitolo 12, leggiamo i primi 11 versetti.
Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé, da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, bene abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne. E li abbiamo rispettati. Non ci sottoporremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo.
Grazie. Allora, ma mi sembra che quello che abbiamo letto come sempre. Se noi ascoltassimo bene tutte le volte i consigli del Signore, ma non arriveremmo ma neanche a doverci ripetere le cose negli anni. Questa è la parola di Dio. Quindi perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Perché? Per divertirsi? No. Perché se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Quale infatti il figlio? Qual è il figlio che il padre non corregga? Una volta. Adesso manco più quello. Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi, non figli. Stiamo attenti a queste parole. Perché c'è un motivo per il quale il Signore desidera questo. Cioè, costoro, infatti, i padri, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, a modo loro. Ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Se uno non ha capito questo, e l'abbiamo anche detto prima, cioè il nostro combattimento non è contro carne e sangue, contro le teorie del mondo, le filosofie, quello è più bravo di quello, quello. È evidente anche a noi, cioè il male, che quello è male, e quell'altro forse meno male. Ma alla fine della fiera queste cose, dal punto di vista spirituale, cosa ci portano? Dal punto di vista della salvezza, cosa ci danno? Per ogni parola oziosa sarete chiamati in giudizio. Per carità, dice, ma uno non si deve... No. Però diamo il giusto valore alle cose. Il giusto valore... Mettiamo prima la parola di Dio. Come fondamento della nostra vita. E poi tutto il resto viene di conseguenza. Il Signore sa agire, non dobbiamo insegnargli noi come deve fare. Allora, abbiamo toccato un punto, abbiamo visto anche un attimino, così vi cerco di più che riassumere, di cogliere le cose che ci sono. Perché abbiamo parlato di correzione, il candelabro cosa c'entra? L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ad Aronne, eccetera, eccetera, che faccia il candelabro. Poi se volete approfondire, ci sono un paio di capitoli in Esodo, e basta mettere la parola candelabro, andate a cercare. E Aronne fece così. Colocò le lampade in modo che facessero luce, ma la cosa della quale dovremmo stare attenti, dice una cosa, questo candelabro, per quello ho detto, poi ci sono tutte le altre e tutti gli altri racconti, perché viene costruito un candelabro? Viene costruito perché viene costruito il tabernacolo. Ma il Signore che dà indicazione come deve essere costruito il tabernacolo. Non è che Mosè, di testa propria, si è messo lì, o come ha fatto Aronne, per altri motivi. C'è scritto che il candelabro era fatto così. Era d'oro battuto, dal suo fusto ai suoi fiori, era lavorato a martello. Mosè ha fatto il candelabro secondo il modello che l'Eterno gli aveva mostrato. Se vogliamo costruire, non possiamo costruire sotto un altro esempio, su esempi di uomini, di chiesa, che sono stati famosi, o telepredicatori, qualsiasi cosa si voglia. Noi dobbiamo costruire sempre sull'esempio e con l'esempio che il Signore ci ha mostrato. Questa è la nostra certezza e la nostra forza. Allora, abbiamo potuto notare fino adesso, il candelabro, ci sono tanti arredi. Se leggiamo bene, tutto il resto era fatto di legno d'acacia e ricoperto d'oro. Solo il candelabro invece era fatto di oro puro, cioè non aveva un altro materiale, era semplicemente fatto solo di oro e battuto a martello, quindi una cosa. Io che un po' di cose le avevo imparate da studente e avevo anche realizzato alcuni lavori, però su rame, figurati loro, su rame battuto, so come funziona. No, comunque, furia di. Naturalmente sappiamo che il Signore dava sapienza anche a coloro che realizzavano tutti gli utensili del Tempio. Ma è importante questo che abbiamo letto, perché? Perché allora il Signore mostra a Mosè come gli elementi della costruzione del tabernacolo devono essere costruiti secondo il suo ordine, non possono essere costruiti diversamente. Ed è così anche nella Chiesa. La Chiesa la si può costruire secondo il suo ordine, non perché lo decido io, lo decide un altro, lo decide un altro ancora. Non sarebbe normale. Quello significa che ci sarebbero dei capi, e ce ne sono, il mondo è pieno, le comunità sono piene, e si assumono le loro responsabilità. Quindi costruiscono secondo. Avete visto la storia del fuoco estraneo? Non secondo l'ordine di Dio, cosa è successo ai figli di Core? No, l'avete visto? Bene. Allora, le cose vanno costruite secondo l'ordine del Signore, secondo la parola del Signore, in tutto e per tutto. Chi non fa questo? Ma secondo voi il Signore lo può accettare o lo esclude? Ma la sua parola è piena di questo, di falsi dottori, tutto ciò che si vuole. Allora, per evitare tutti questi rischi e problemi, chiunque potrebbe dire: ma chi ha detto che voi avete ragione? Noi non abbiamo ragione, la parola di Dio sì. Allora, dico questo, vedete, perché il primo periodo della nostra fede può essere felice ed entusiastico. No, sapete, all'inizio, quelli soprattutto che abbiamo, poi cosa succede? Poi cominciano i primi colpi di martello. Come fu quello del regno di Salomone, era un periodo felice, molto felice, ma ahimè il suo declino. Qui stiamo parlando dei re e sappiamo che non sono stati voluti dal Signore, sono stati voluti dal popolo. No, qui già era il secondo, il primo era Davide, il secondo la discendenza, prima ancora Saul, però sappiamo che fine ha fatto, quindi ecco, questo era il figlio di Davide che ha fatto con Bezzabea, tra virgolette, se conosciamo tutta la storia. Allora, il primo periodo della nostra fede può essere felice ed entusiastico, come quando uno. Tante volte non è sempre così, perché molti partono costipati dalla paura di. Quasi il terrore di dover credere, di sbagliare, ma ci sta, ci può stare, ci può stare. Altri invece credono in modo entusiastico, no? Il primo periodo, come il primo amore, questo innamoramento, come fu quello del regno di Salomone, all'inizio c'era questo entusiasmo, ma il declino era già durante il suo regno. E questo lo dico anche per la nostra fede, che anziché crescere in onore e gloria di Dio, un po' per volta scende nell'abitudine e poi comincia un po' per volta ad affievolirsi con tutti i suoi problemi. Così, purtroppo, è per alcuni di noi. Dopo l'entusiasmo cominciano le perplessità, i dubbi, che a volte non sono mai assopiti, questi dubbi, perché non si è mai fatto un incontro vero con Dio, non si è mai accettato fino in fondo la sua sovranità. Non puoi sbagliare, la guida è quella. Allora, e c'è il rischio purtroppo non troppo remoto di una decadenza della fede. Perché vedete, ora chi è mosso da dubbio, pecca. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio nelle sue cose. Quindi sì, il vostro, non solo il vostro, parlare se sì e no no, ma quando hai certezza vai avanti. Allora, se vi ricordate il culto di qualche giorno fa, quando l'Apocalisse dice io sono ricco e non ho bisogno di nulla? E questo è un altro dei rischi. Dice io faccio la mia vita, sono credente, non mi manca niente, vado avanti così. E invece il Signore dice tu non sai che sei povero, nudo e cieco. Vedete, alla morte di Salomone, che già ci aveva messo del suo con le sue mogli e concubine, ci aveva messo già del suo. Il regno fu diviso in due, vi ricordate? Allora, i due, Giuda e Beniamino, sono finiti sotto Roboamo, che era il figlio di Salomone. E invece le altre 10 tribù sotto Geroboamo, che era il figlio di un generale di Salomone, no? Un ufficiale, sì. No, questo non cambia molto la questione. Allora, che cosa è successo però? Che immediatamente introdusse l'idolatria Geroboamo. E stabilì sacerdoti negli alti luoghi che si era fatto per i suoi vitelli, che aveva fatto, no? Per i suoi, non solo ma per i demoni che si era fatto. E cosa è successo? È successo che, siccome voi sapete che il popolo di Israele è formato dai Leviti, anche, no? I Leviti erano la tribù a parte per il servizio del Signore, perché non erano i Leviti, bisognava servire tutto un popolo. Che non erano 20 persone come siamo noi, ma erano tanti. E quindi c'erano migliaia di, no? E che cosa ha fatto Geroboamo? Ha scacciato i sacerdoti dell'Eterno che erano in tutto il territorio di Israele. Ecco, egli scacciò i Leviti perché non esercitassero più l'ufficio di sacerdoti dell'Eterno, li ha scacciati. I Leviti preferirono, ecco, i Leviti preferirono abbandonare ciò che avevano di più caro, cosa avevano, le loro case, e andare dove il nome dell'Eterno era ancora riconosciuto e adorato. E quindi se ne sono andati dalle 10 tribù e sono andati a stare con Roboamo. Si sono trasferiti lì. Questo dovrebbe far riflettere molti credenti di oggi. Cercare un luogo dove veramente viene adorato il nome del Signore Gesù, in spirito e verità. Non lì mi trovo meglio perché c'ho la mia amica, capisci, che balla in cinese. O lì sto perché. Ma dobbiamo andare dove viene adorato il nome, veramente il nome del Signore. dove viene fatta la sua volontà. È lì il posto dove dobbiamo andare. Non dobbiamo andare perché ci sono gli amici. Facciamo come fanno i bambini a scuola. Andiamo, seguo che c'è la mia amica, vado lì. E poi, anziché ottenere una classe dove ci sono degli insegnanti validi, sono andato lì perché c'è la mia amica. E quindi sei finita in una classe sgausa, come si dice così, perlomeno. Ecco, perché noi, invece noi dobbiamo andare lì se funziona. Noi dobbiamo andare lì perché lì viene predicata veramente la parola di Dio. Ecco, e viene fatta la sua volontà. Allora, ci sono molte indicazioni nella costruzione del tabernacolo e poi del tempio. Ci sono molte indicazioni. E anche per nostro insegnamento. Nel libro delle Cronache, quando ci viene indicata la costruzione non solo degli arredi del Tempio, ma come funzionava e tutto il resto, dobbiamo sapere che c'erano i portinai. Poi c'è un portinaio. No, c'erano i portinai, ci viene detto che a più riprese erano uomini forti e valorosi. Perché? Il loro compito era quello di vigilare alle porte d'entrata della casa di Dio. Perché? Perché nessuno impuro, sapete, era. Non poteva entrare al tempio così, eh? Allora le porte devono essere aperte a tutti coloro che il Signore desidera far entrare, ma saldamente chiuse a qualsiasi impurità. A qualsiasi impurità. Scusate, cerco di. Ecco, la costruzione degli oggetti del tabernacolo sono piene di insegnamenti e di simbologia per tutti noi. Adesso ne abbiamo preso uno, ad esempio, il candelabro. Che abbiamo visto è l'unico oggetto che viene veramente interamente costruito in oro battuto. Tutti gli oggetti del tabernacolo, come dicevo prima, erano fatti di legno d'acacia e interamente rivestiti d'oro. Contrariamente ad essi, come vi dicevo, l'unico oggetto realizzato completamente in oro puro era il candelabro. Grande insegnamento da questo oggetto è che, contrariamente agli idoli che venivano fusi, cioè gli idoli, cos'era? È la religione facile. La fondi, vai nel calco già preparato, sai come te ne fai tutti uguali. Se tu fai un candelabro battuto, è impossibile che diventi esattamente uguale a quello di prima. Mentre cioè, è unico. E c'è tutta una simbologia per questo motivo. Quindi venivano fusi, il vitello d'oro è stato fuso, gli isi venivano fusi, avevano un calco, versavano dentro. E tutti uguali venivano. Il candelabro no, era fatto manualmente, colpo dopo colpo. Esso veniva costruito in un unico pezzo, cioè non è che avevano più pezzi di saldare, no, in un unico pezzo, lavorato a martello. Esso ci ricorda i colpi inflitti a Cristo a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri peccati, ma anche come gli stessi colpi ricevuti dal Signore sono una benedizione per noi che ne siamo corretti. Come abbiamo letto prima nella lettera agli ebrei, sono una benedizione per noi che ne siamo corretti. Allora, colpo dopo colpo, giorno dopo giorno, fino alla forma definitiva del candelabro. Guardate che è una similitudine non da poco. Cerchiamo di immedesimarci in questo, no? Ogni tanto arriva un colpetto più piccolo, ogni tanto arriva un colpetto più grosso. Quando c'è bisogno di più forza, bam, no? Che ha come funzione quella di il candelabro, di illuminare ovunque dove esso sia messo. Illumina. E ci sono queste belle similitudini. Ora, se voi siete corretti, abbiamo letto, non avete parte, se non siete corretti, non avete parte alcuna alla vita futura di Cristo. Non si può andare, Signore, così. Ricordo la storia delle 10 vergini. Com'erano le lampade? Senza olio. E tu puoi avere il candelabro, ma non avere l'olio. No? Ed è un'altra cosa importante. Non basta il candelabro, perché se non brucia niente. Il candelabro è dunque una figura di Cristo. Vi ricordo poi l'Apocalisse. L'olio, come in tutta la sua parola, è una figura dello Spirito Santo. L'olio che brucia. Perché se il candelabro senza l'olio, vedete come c'è questa unità. Quindi Gesù, come abbiamo letto prima, ci dice una cosa importante. Voi siete la luce del mondo. Il sale della terra. Ma facciamoci una domanda. Ma è veramente così? Ma è veramente così? Io non posso, non sono qui per fare gli esami di stato, le prove. Sono qui affinché ognuno, la propria coscienza, risponda a se stesso. Voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? E se nel candelabro viene meno l'olio, come farà la luce? Guardate che è una cosa, non quelle cose dette così. Io vorrei che riflettessimo a fondo in questo. Gesù ci dice, voi siete la luce del mondo. Ma in Giovanni 8,12 dice che è lui la luce, e non ci sarebbe dubbio. Noi possiamo essere la luce riflessa da lui, ma già avere un po' di olio della sua lampada una grande cosa. E dunque, anche se noi portiamo luce, siamo un candelabro. Siamo un candelabro acceso. E siamo stati costruiti con dei colpi di martello, perché siamo stati corretti. Ma se non siamo stati corretti, allora siamo stati fusi. Siamo un candelabro preso e fuso in una forma che già c'era e ci siamo trovati lì così, non sappiamo né chi siamo né dove andiamo. Speriamo di. Ma ecco perché questi colpi di martello che costruiscono la nostra fede, il nostro candelabro, sono importantissimi. E allora, dunque, se anche noi portiamo la luce, siamo un candelabro acceso e anche noi siamo stati costruiti. Per la fede, con dei colpi di correzione. Colpi di correzione, sono stati costruiti un po' per volta. Ma questa correzione ben venga se viene da parte del Signore. Ci rendiamo conto solo quando un vero credente viene meno in questo mondo. Che viene, c'è un buco, c'è una luce che non c'è più. attorno. Un credente che vive per il Signore nel mondo. E quando questo viene meno, questa luce si spegne. Allora la luce, ma non si spegne in lui, perché lui sarà sempre col Signore, ma si spegne nelle persone che lo conoscevano e nelle persone che vivevano attorno a lui, e saranno allora in balia del buio, perché non sono stati in grado di accendere delle candele per conto proprio, dei candelabri. Allora la luce, che era una speranza e un riferimento per gli altri, viene meno. Perché vedete, quando c'è la luce nessuno si preoccupa. E vediamo, non c'è problema. Ma qui in questa sala, se non ci fosse, adesso c'è la luce del sole, ma non ci fosse questa luce, soprattutto di notte qui, senza le lampadine, andremo a sbattere gli uni contro gli altri. E Gesù sta dicendo questo. Quanto la luce sia importante per noi, ma per arrivare a questa luce, il Signore vuole che questa luce sia accesa su un candelabro, sul candelabro che Lui ha dato indicazioni di come deve essere fatto. E così deve essere per la nostra comunità, deve essere per tutta la Chiesa che si riconosce. La luce è ciò che ci relaziona con il mondo circostante, che indica, ti fa vedere il fosso dove, affinché tu lo eviti, il burrone. Eppure non vogliamo capirlo. Il nostro combattimento. Se non facciamo questo, ma quali credenti siamo? Non è contro carne e sangue, ma è un combattimento spirituale. Noi non combattiamo la persona. Purtroppo prendiamo atto che queste persone sono nemiche di Dio. Sarà ben difficile condividere qualcosa con loro da questo punto di vista. Quindi, come dicevamo all'inizio, se non sono nostri nemici, se non ci ostacolano, facciamo la loro strada. Non sono io che li giudico, è il Signore che li giudica, che li giudicherà, non fare loro. Io devo solo stare attento a non cadere in questo laccio, di farmi trascinare nelle discussioni, ma lo dice la parola di Dio, discussioni inutili. Senza senso. Non mi ricordo il passo adesso dov'è, ma potremmo anche leggerlo tranquillamente. Cosa fa il mondo? Tanto io, cosa ci sto a fare qua? Ci sto a fare, sto a vivere per il Signore che mi ha creato, mi ha messo in questo mondo. Mi ha dato, come vedevamo l'altra volta, una relazione bellissima, dei doni bellissimi, che sono le persone, sono la mia famiglia, sono i miei amici. Questi sono i doni grandi che il Signore ci ha fatto. Viviamo in una società dove tutto sommato un pezzo di pane non manca a nessuno. E quindi questi sono doni grandi. Ma non sono sufficienti. Questi sono dei doni che il Signore ci ha fatto. Però, voglio dire, prima o poi ci chiederà conto. Cosa ne hai fatto tu dei miei doni? Che il mangiare va nella latrina, ti sei alimentato per degli anni. Ma poi il Signore ti ha posto un limite, ha posto tutti gli uomini. Se non ci fosse questo limite, già adesso guarda che arroganza che hanno. Se non ci fosse questo limite, mi spiace per loro. Noi non abbiamo questo limite. Siccome non morire. Né morte né vita, né potestà, nessuna cosa potranno separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo. Dov'è il problema? Forse non abbiamo capito bene chi è Gesù. E quindi la luce è ciò che fa, ci fa capire, ci fa vedere le tenebre. Cioè io quello non lo vedevo prima, ma adesso lo vedo. Gesù, in Apocalisse 2,5 dice, se vi ricordate, ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti, altrimenti verrò e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Cioè, un secondino. Capisci? Che dobbiamo fare? Un credente si perde per strada. Che dobbiamo fare? Perché si perde? E quindi va a cercare di qua e di là. Si perde perché non ha seguito l'indicazione del Signore. Se non avessero seguito nel deserto gli ebrei l'indicazione, dove andavano? Dopo 400 anni, chi è che conosceva la strada? In mezzo a un deserto così grande e spaventoso. E guardate che il mondo è un deserto di morte, di un consumismo spietato, vergognoso, a discapito naturalmente della creatura che Dio ha fatto, piccoli, grandi, tutto il resto. Tutto il resto sono chiacchiere, parole. Allora, fai vedere che allora non so non dire che mi sa che me lo sono perso. Vedete? No, ma adesso ce ne usciamo. È strano. E vabbè, dai. Ma ce l'avevo davanti agli occhi per quello che non trovavo. Ricordati dunque da dove sei caduto. E ravvediti. E fa le opere di prima. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Se non ti ravvedi. Tuttavia, è questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Da chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. E come facciamo? Il Signore ha vinto. La battaglia per noi, ma vuole che noi scendiamo, prendiamo atto di tutto questo. Ora, che c'è luce, non ce ne accorgiamo. Finché c'è la luce, c'è, lo diamo per un fatto scontato. Come per l'acqua, lo diamo come un fatto scontato. Ma ci siamo accorti quest'estate della mancanza d'acqua, ce ne stiamo accorgendo anche adesso. E così per la luce, quando viene meno, quando essa viene meno e va via, nel nostro cuore scende la paura, scende la paura di ciò che non conosciamo. Ecco perché il candelabro rappresenta la luce dello Spirito che ci guida, ci consola e ci indica la via che dobbiamo seguire, cari fratelli e sorelle. Non voglio farla troppo lunga, perché non è che per forza il culto deve raggiungere i 100 minuti o i 50, ma ciò che è necessario. E stamattina abbiamo voluto considerare queste cose, che le cose che vanno costruite, il tabernacolo deve essere costruito secondo quella che è la parola di Dio, così anche la Chiesa. Lo ripetiamo perché non è che possono essere così. Anche la Chiesa, quella è l'indicazione che il Signore ci dà, dice deve essere costruita così. Come dicevo, il primo periodo della nostra fede può essere entusiastico per alcuni, per gli altri, sai, entrano piano piano, timorosi, non sanno. Però non traiamo conclusioni. Ecco, ma l'altra cosa che io riscontro, il Signore mi insegna, che dice, bene, tu credi, puoi credere, hai accettato, però devi correggere questo, questo, questo e quello. Perché per entrare nel mio tabernacolo non puoi entrare così. C'era tutta una serie di cose che facevano. Abluzioni, per arrivare al sacrificio di animali. Poi è arrivato il Signore Gesù e ci ha allargato completamente, ha cambiato completamente la... Ma se queste cose sono state fatte, sono scritte, il motivo c'è. Per il nostro insegnamento, affinché potessimo veramente renderci conto che abbiamo bisogno di crescere con dei colpi di martello, affinché il nostro candelabro sia perfetto da offrire a Dio con l'olio dello Spirito Santo. Amen.